vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio, sono le 16.49 e siete su Radio Yulm con In Vetrina, programma di attualità e approfondimento. Io sono Angelica.
Io sono Alessio.
E saluto il nostro caro amico Luca dalla regia.
Approfondiremo diverse tematiche, partiremo da Bruxelles perché è stato costituito il secondo mandato della Commissione Europea capitanato da Ursula von der Leyen.
Per poi passare alla lite che ha visto coinvolti i partiti del centrodestra.
E poi approfondiremo la tematica riguardante l'automobile perché c'è una crisi profonda che sta attraversando tutto il mercato mondiale. Partiamo subito.
Radio U.
Your way to play. La nuova Commissione Europea ha passato l'esame a Strasburgo con 370 voti a favore, 282 contro e 36 astenuti. L'analisi del voto è considerata una dei peggiori risultati di sempre, infatti proprio la Commissione è considerata una delle peggiori. Ma oggi abbiamo con noi Marco Bresolin, giornalista della Stampa corrispondente a Bruxelles. Buon pomeriggio.
Sì, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Senta, come può aiutare i nostri ascoltatori a leggere e capire gli esiti dei voti di questa nuova Commissione Europea?
Ma allora, se prendiamo l'esito del voto del Collegio dei Commissari e lo paragoniamo con quello che c'è stato a luglio sulla Presidente von der Leyen, da un punto di vista qualitativo vediamo che c'è stato, diciamo così, uno spostamento a destra della maggioranza che ha votato a favore. A luglio, oltre ai socialisti, popolari e liberali, avevano votato a favore anche i Verdi, mentre invece tutto il gruppo dei conservatori aveva votato contro, o perlomeno questo è ciò che i gruppi hanno dichiarato, perché in quel caso si era votato con a scrutinio segreto, quindi diciamo, dobbiamo fidarci di quello che gli eurodeputati ci hanno detto. Questa volta invece questo spostamento a destra di cui parlavo prima è dovuto al fatto che a differenza di luglio, metà del gruppo dei conservatori e principalmente gli eurodeputati di Fratelli d'Italia ha votato a favore, mentre l'altra metà ha continuato a votare contro, e al tempo stesso però metà del gruppo dei Verdi ha votato contro, quindi si è chiamato fuori. Inoltre ci sono state parecchie defezioni nel gruppo dei socialisti e dei liberali, perché diciamo insoddisfatti in modo particolare della nomina dell'italiano Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo, in quanto appunto un esponente del gruppo dei conservatori, e quindi diciamo si sono opposti a questo spostamento a destra.
Quanto incidono le dinamiche nazionali nel voto? Come è accaduto in Spagna?
Le dinamiche nazionali nel comportamento dei partiti, delle delegazioni dei partiti al Parlamento europeo sono molto, molto importanti. Sono quelle che spingono appunto molte delegazioni spesso a votare in controtendenza con il loro gruppo di riferimento. L'esempio appunto dei popolari spagnoli che hanno votato contro Ursula von der Leyen, non perché contro la commissione di Ursula von der Leyen, non perché abbiano qualcosa contro di lei, ma perché appunto si opponevano a Teresa Ribera, che considerano una loro nemica politica interna.
Grazie a Marco Bresolin, giornalista della Stampa corrispondente a Bruxelles. Arrivederci.
Grazie a voi, alla prossima.
E a Bruxelles hanno anche parlato poi diversi esponenti dei vari capigruppi e ha parlato Borchia della Lega. Andiamo a sentire.
Penso che la sessantina di eurodeputati che avevano votato la signora von der Leyen e pochi mesi dopo non votano la sua commissione siano un dato non soltanto numerico ma politico. Commissione europea che parte, direi, sotto i peggiori auspici, con un mandato politicamente molto debole, visto che penso che la soglia psicologica dei 400 voti sia risultata molto lontana. Poi per il resto stamattina noi abbiamo sentito un discorso molto, molto retorico, farcito di obiettivi che non sono stati raggiunti negli ultimi anni, e adesso si fa fatica a capire come mai questa squadra, questa compagine molto eterogenea possa raggiungere questi obiettivi.
Si è espresso anche Bonaccini e sentiamo anche le sue parole.
Il governo Trump è nato in pochi giorni, la Commissione europea per partire ci ha messo mesi, ci mancava solo non la votassimo e non la facessimo partire che sarebbe stato il più grande regalo a chi vuole un'Europa debolissima, a partire da Putin o dallo stesso Trump. Come socialisti e come Partito Democratico pretenderemo che il programma convintamente europeista di luglio venga garantito e confermato da qui a tutti gli anni di questa legislatura. Giorgia Meloni aveva accusato il Partito Democratico di essere, cioè noi, anti-italiani nel caso non avessimo votato la Commissione, e cioè Fitto. Ora che abbiamo votato la Commissione e anche il commissario Fitto, immagino che Giorgia Meloni si rivolgerà al suo alleato di governo Salvini, e cioè la Lega, che ha votato contro.
Abbiamo appena sentito le parole di Bonaccini, quindi per fare un breve assunto della situazione abbiamo diverse forze politiche che fino a 2 settimane si erano andate in battaglia, che oggi condividono lo stesso tavolo nella Commissione europea. Infatti abbiamo Fratelli d'Italia e Forza Italia e il PD da un lato a votare pro von der Leyen, e dall'altro invece la Lega, i 5 Stelle e i Verdi e la stessa sinistra, che invece sono dall'altra parte al tavolo della minoranza.
Vi ricordiamo che se volete esprimere la vostra opinione ci contattate al 331 14 38 923 e ora abbiamo Gue e Marrakesh con Instalova. Instalova.
Su direct, se sei buona anche di persona, e la foto poi non si ridimensiona. Talmente boss che dovrei stare a Playa del Boss. Talmente hot che se ti scrivo prendi la scossa. Ti seguirò, non lo so, forse metti foto di borse fuori città le settimane scorse. Mentre cammino suona la mia collanazza, ed è un pezzo che mi WhatsApp, che pezzo di ragazza. Mi hai mandato foto in ogni posizione, vedi ti ho inoltrato la mia posizione. Quando arrivi sai ti toglierò il wifi, posso metterti di tutto tranne un like. Eccoti la love story, senza uscire mai fuori, per te servono anche 2 caricatori.
Ti ho conosciuta così, ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì, ed è finita il 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp, senza uscire da qui. Guardo la tua tipa e clicco aggiungi al carrello. È come se letteralmente sceda allo schermo. Tocca i giusti tasti, toccati sul touchscreen. Da contatto a letto in 10 comodi messaggi. Non mi trovi più con una nota locale. Da salotto parlo sporco in una nota vocale. Copro volte tatuaggi se non è finita. Scricciotta inoltre ad un'amica, inoltre alla rubrica. Finché rete gira una foto di me che mi inoltro nella tipa. La foto del profilo in completino, la perla. Appena acceso il video dico è nata una stella. Passiamo all'azione e tu stai così bitch. Devo mettere il coltone se ti mando una pic del mio. L'ho conosciuta così, ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì, ed è finita il 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp, senza uscire da qui. Yeah. In questa nuova era non mi tocca uscire più di sabato sera. Non devo girare su una Porsche Panamera. Accendo il cellulare, sono già in discoteca. E giuro lo sognavo da una vita. Non mi tocca uscire più di sabato sera. Tutti infarinati come Antonio Bandera. Guardo tra i contatti, sono già in discoteca.
Ti ho conosciuta così, ci siamo fidanzati su WhatsApp. Mi scrivevi di sì, di sì, di sì, ed è finita il 3G. Abbiamo divorziato su WhatsApp, senza uscire da qui.
Su WhatsApp, WhatsApp, una di miele su Skype, installava. E quando ti ho bloccata, era la lettera dell'avvocato. Ti ho tolto like.
Guarda, la lite tra Fratelli d'Italia e Lega sul taglio del canone Rai, c'è un vero e proprio clima di tensione evidente nel governo.
Sentiamo, hanno parlato i vari protagonisti su questa vicenda, sentiamo le dichiarazioni di Salvini, Tajani e Meloni.
Chi ha votato oggi esattamente quello che l'intero governo e l'intera maggioranza ha votato l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso abbiamo votato lo stesso testo per ridurre di 20 euro il canone. Non risolve la vita, ma è un segno, è un segnale di attenzione. Quindi se andava bene l'anno scorso, perché quest'anno la stessa roba va meno bene?
Ma noi non abbiamo votato un emendamento che prevedeva il taglio del canone RAI di 20 euro perché lo consideravamo sbagliato e non utile ad abbassare la pressione fiscale, perché approvando quell'emendamento bisognava trovare 430 milioni dal bilancio per finanziare la RAI. Invece con quei 430 milioni si possono tagliare le tasse, si possono utilizzare per il taglio del IRPEF, si possono utilizzare per l'aumento delle pensioni minime, si possono usare per altre iniziative, per esempio rinviare ancora la flat tax. 430 milioni sono tanti, noi siamo assolutamente favorevoli a abbassare la pressione fiscale.
Abbiamo appena sentito le parole della maggioranza e ora ascoltiamo anche le parole dell'Ageline che si è espressa a riguardo.
Spazio di una mattina, il governo, la maggioranza è riuscita ad andare sotto due volte, sono incapaci di governare il paese, troppo presi a litigare tra di loro, a competere tra di loro, a farsi reciproche ripicche. Il paese ha bisogno di serietà, non si stanno occupando invece dei problemi concreti degli italiani, a partire dalla salute e dai salari.
È l'Ischlein del PD. E poi possiamo anche andare avanti con questa vicenda, perché Forza Italia ha lanciato anche la sua proposta, che appunto si è fatta sentire per il no contro questo emendamento. Loro praticamente vorrebbero utilizzare i fondi che sarebbero appunto stati dedicati al taglio del canone, ossia 430 milioni di euro, per un fondo per tagliare l'IRPEF e praticamente tutelare i ceti medi, i ceti medi in particolare, no? Quindi noi, cioè i comuni. E questa soprattutto è stata un'idea del capogruppo al Senato e alla Camera, sia di Maurizio Gasparri sia di Paolo Barelli.
E adesso ascoltiamo Kendrick Lamar, che tra l'altro ha droppato venerdì, non so se avete sentito l'album, con King Kunta. I got a bone to pick. I don't want you monkey mouth, cause sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams, what's the yams? The yam is the power that beat, that beat, that beat. You can smell it when I'm walking down the street. Oh yes we can, oh yes we can. I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider, what the f*** happened? Oh no, I swore I wouldn't tell. But most of y'all sharing bars like you got to buy the bunk in a two-man sale. A two-man sale. Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherf***ing ball.
Oh yeah.
Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
you got the yams.
What's the yams?
The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 5 days times 2, I was contemplating getting off stage just to go back to the hood, see my enemy and say,
oh, yeah.
Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh, yeah.
Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
You goat mouth mammoth.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody screaming Compton. I should probably run from mayor when I'm done. To be honest, and I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building, woo woo. Oh yeah, f*** the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy headed nigga with the world behind him. Life fake, but a fat screaming, Annie, are you okay? Okay, limo tinted with the gold plate straight from the bottom. Mr. Belly at a beast, from a peasant to a prince to a king.
Oh yeah,
where
time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off. King Kunta, black man taking no losses.
Oh yeah,
where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta, Kendrick Lamar.
E adesso spostiamoci nel settore auto. Infatti l'auto europea è al collasso e sono migliaia di lavoratori a rischio. Ci sono stati solo dai primi sei mesi di inizio anno almeno 32.000 tagli e sempre più persone stanno perdendo il loro lavoro. Ma oggi abbiamo con noi Giancarlo Genta, scrittore e docente al Politecnico di Torino, che ci approfondirà e chiarirà alcune questioni in merito all'argomento. Buon pomeriggio.
Buonasera. Buon pomeriggio a tutti. Allora,
buonasera professore. Allora, nel suo libro afferma che alcune persone pensano possa salvare, cioè l'arrivo dell'elettrico sul mercato possa salvare il mondo, e altri invece sostengono sia un'operazione che impoverirà il mondo. Cosa ne pensa lei? Crede che ci siano dei limiti in questo?
Sicuramente l'elettrico è prematuro come produzione di massa, nel senso che il mercato automobilistico è un mercato con una grandissima produzione, e come sempre avviene nei mercati con produzione di massa, il problema non è quello di realizzare dei prototipi o poche, in questo caso poche autovetture di un certo tipo. Il problema è quando si deve realizzare in grande quantità un certo prodotto. E l'automobile elettrica, secondo molti e secondo me, non è assolutamente ancora possibile produrla in grande quantità, perché la produzione di grandi quantità di veicoli elettrici per prima cosa non risolverebbe alcun problema, perché i veicoli elettrici vanno alimentati da energia elettrica per ricaricare la batteria. L'energia elettrica in tutto il mondo è prodotta principalmente da combustibili fossili, e quindi l'auto elettrica verrebbe alimentata comunque da combustibili fossili, e siccome ha una minore efficienza, si richiede una maggiore quantità di combustibili fossili, e quindi dal punto di vista dell'utilizzo della vettura non risolverebbe alcun problema, anzi li peggiorerebbe. In più bisogna considerare che per produrre un veicolo elettrico e soprattutto per produrre le sue batterie si utilizzano grandi quantità di energia che, come dicevamo prima, viene principalmente prodotta con combustibili fossili. Quindi la fase di costruzione e la fase di uso di un veicolo elettrico è terribilmente inquinante da un punto di vista dell'inquinamento, e produce una quantità di gas serra piuttosto elevata, e quindi non risolve alcun problema il veicolo elettrico oggi. In più peggiora le cose da altri punti di vista, perché per produrre un veicolo elettrico intanto ci vogliono meno persone che per produrre un veicolo convenzionale. Il veicolo elettrico costa molto di più, e non abbiamo la tecnologia in nessun paese europeo per produrlo e per produrre le batterie, per cui dovremo comprare le batterie e i veicoli dal di fuori dell'Europa, praticamente quasi tutto dalla Cina, e così avremo una forte diminuzione di produzione di veicoli in Europa, con la conseguente disoccupazione generalizzata. in Piemonte, dove l'industria era molto basata sull'automotive, sia come produzione che come, diciamo così, produzione di ricambi, produzione di accessori e così via, con tutto l'indotto dell'automotive, beh, in Piemonte stiamo già cominciando a sentire questa crisi.
Ma quindi, secondo lei, le varie aziende automobilistiche sono state un po' troppo ottimistiche per quanto riguarda la vendita dell'elettrico, per quanto riguarda anche l'economia che deriva da esse?
Certamente sono state, ma non è che siano state ottimistiche, hanno seguito imposizioni esterne a cui non potevano dire di no, per cui hanno detto forzatamente di sì, e se vogliamo il loro grosso, diciamo così, la loro grossa colpa è stata quella di non tentare di opporsi a questa tendenza che è disastrosa. Voler seguire un andamento, voler seguire quello che definirei una moda, è stato deleterio. Sì. Oltretutto non dimentichiamo che il veicolo elettrico è molto più costoso del veicolo convenzionale per l'utente. Quindi l'utente, se effettivamente si manterrà nel 2035 il bando all'immatricolazione di nuovi veicoli con motore a combustione, si ritroverà l'utente a dover pagare cifre molto più elevate per comprare un'autovettura, e non la comprerà, e il mercato crollerà. Sì. Sta già crollando adesso, perché nessuno sostituisce più una vettura con un'altra vettura termica, perché teme quello che succederà nel 2035 e molta gente non ha le disponibilità economiche per comprare un veicolo elettrico.
Infatti è da qui la grande illusione di cui appunto parla nel suo libro. Ma
certo,
gli impatti, cioè, perché in questi giorni, no, si sta molto parlando delle varie case automobilistiche, Volkswagen, Stellantis, queste situazioni sono simili oppure sono differenti?
Beh, sono differenti come dettagli, sono simili in senso generale, tutti sono in crisi per lo stesso motivo, questa imposizione del 2035 per sostituire il motore termico col motore elettrico. Oltretutto è anche non necessaria, perché ormai i motori termici consumano e inquinano poco, e se si utilizzano biocarburanti o carburanti sintetici, insomma carburanti non provenienti dal petrolio ma provenienti per esempio dalla filiera agricola o prodotti in bioreattori tramite l'ingegneria genetica, beh, in questo caso non si emette neppure gas serra. Per cui il problema è che per una cosa praticamente inutile, perché ci sono altre alternative, stiamo distruggendo un'industria che dà lavoro a migliaia e migliaia, no, centinaia di migliaia di persone, in Europa milioni di persone, che si verranno a trovare fuori dal mercato del lavoro.
Sì, grazie per queste delucidazioni. Giancarlo Genta, scrittore e docente al Politecnico di Torino. Grazie, professore.
Buonasera.
Benissimo, grazie a voi. Grazie. Buonasera a tutti.
Buonasera, arrivederci. Sono le 17.14 e siete con In Vetrina su Radio Yulm.
Radio
Yulm. Your way to play.
Sono le 17.15, ricordiamo che i messaggi, per se volete intervenire, dirci la vostra su questi argomenti, e potete farlo al 331 14 38 923. Comunque stavo pensando, una battuta, cioè domani è Black Friday, questa qui per la Lega e Salvini è stata una Black Week, proprio settimana nera.
Ma davvero? Comunque vi salutiamo, io sono Angelica.
Io sono Alessio, saluto Luca in regia.
Arrivederci a tutti, ciao a tutti, in vetrina.
Vetrina.
Notizie in trasparenza.
15 minuti.
Radio You.